Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Abbiamo la certezza che il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta, una comunicazione che produce fatti. Con questa parola iniziamo oggi il nostro spazio con pagine, fogli, parole, naturalmente appunto su One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Abbiamo sentito, come sempre anche oggi all'inizio della nostra puntata, le parole di Benedetto XVI, parole pronunciate ieri all'Angelus a Castel Gandolfo. Il Santo Padre ha parlato appunto proprio ieri di una comunicazione non fatta solo di cose che si sanno, come abbiamo sentito, ma di una comunicazione piuttosto costruita proprio sul concreto, costruita proprio sui fatti. E sono proprio i fatti a costituire il filo conduttore della nostra comunicazione di oggi, della nostra puntata di oggi. Allora seguiamo proprio i fatti prendendoli dai giornali. Questo è lo spazio proprio che noi dedichiamo alle pagine culturali dei quotidiani e delle riviste. Iniziamo dall'ultimo numero di una rivista che si intitola La Nuova Europa, gran parte di voi sicuramente la conosceranno, che proprio ai giornali e ai fatti dei giornali, a certi giornali, dedica un articolo. Allora vi leggo uno stralcio di questo articolo che proprio compare sul numero 4, quello di luglio della Nuova Europa, che è scritto da Alexander Posadkov. Stalin e la carta stampata, proprio appunto dei fatti scritti e non scritti sulla carta stampata, soprattutto della comunicazione a scritti, diciamo così, allora alla comunicazione in generale parla questo interessante articolo. Un ruolo importantissimo, scrive Posadkov nel numero ultimo di quest'estate della Nuova Europa, un ruolo importantissimo nel formare la mentalità staliniana dei cittadini sovietici fu assegnato all'informazione di massa, in particolare alla stampa, come mezzo in grado di esercitare un influsso ideologico imponente. I regimi totalitari si distinguono dai regimi comuni, burocratici o militareschi, di cui la storia conosce esempi a centinaia, perché questi ultimi tipi di regimi burocratico-militari, scrive Posadkov, si reggevano soprattutto sulla forza delle armi e sulla paura, mentre i regimi totalitari non si reggevano soltanto sulla paura, ma anche sulla convinzione della maggioranza. È chiaro che la stampa, il libro, la letteratura, accanto anche alla radio e in seguito anche alla televisione, trovandosi al cuore di questi processi di comunicazione, erano subito finiti in pugno alla dittatura, che ne avevano fatto uno strumento obbediente per asservire le menti. Nella Russia sovietica la storia della parola stampata ha seguito esattamente questo iter. Prima della rivoluzione i bolscevichi avevano esaltato al massimo la libertà di stampa e si erano dichiarati solidali con l'opinione di Kautsky, il quale scriveva che nel campo della produzione intellettuale una direzione centralizzata non solo è necessaria, ma è fondamentale. Già il terzo giorno dopo la presa del Palazzo d'Inverno, uno dei primi decreti firmati da Lenin era stato quello sulla stampa. Qui si incarnava la concezione della stampa tipicamente bolscevica, scrive il nostro autore, testimone diretto appunto del grande cambiamento durante la rivoluzione bolscevica in Russia. Appunto la stampa intesa come punto centrale dell'agitazione, della propaganda e dell'organizzazione delle forze politiche. Alla stampa non veniva attribuita nessun'altra delle sue funzioni, quale appunto informazione o comunicazione o divulgazione dei fatti, riconosciuto in tutto il mondo. Le pubblicazioni a stampa venivano in Russia suddivise nettamente in comuniste e nemiche, che erano poi tutte le altre. Queste ultime dovevano essere chiuse, cosa che si verificò puntualmente. Nel 1923 nell'estremo oriente dell'Unione Sovietica vennero liquidati gli ultimi giornali dei partiti d'opposizione e nel centro del paese alcune pubblicazioni della NEP, la cosiddetta nuova politica economica, che è appunto il sistema di riforme economiche in parte orientate al libero mercato che prese piede nell'Unione Sovietica. Tutta la stampa presente su un sesto delle terre emerse divenne esclusivamente sovietica e comunista. Fin dal suo apparire la stampa sovietica si era trovata prigioniera delle organizzazioni di partito. I direttori, i vice direttori e responsabili di rubriche importanti di questi giornali facevano parte della nomenclatura dei rispettivi comitati di partito, venivano nominati e licenziati per decisione dell'ufficio dei comitati di partito e rispondevano in toto a questi ultimi. A pagare gli stipendi ai dipendenti degli organi di stampa, quindi dei giornali, delle radio e delle televisioni, erano sempre gli stessi comitati di partito a cui appartenevano appunto i giornali. Giornalisti, scrittori ed editori erano considerati lavoratori del settore ideologico. La loro attività era riconosciuta come un contributo alla propaganda politica del partito. E man mano che fra il 1928 e il 1940 lo stalinismo si consolidava, gli organi di stampa, le case editrici e le associazioni degli scrittori si trasformarono progressivamente in appendici dell'apparato di partito. E poi ancora la testimonianza è molto lunga di questo autore della Nuova Europa che appunto riporta i fatti scrissero la storia dopo, in seguito alla rivoluzione d'ottobre nella Russia, che poi divenne la Russia sovietica. Continua il suo reportage di fatti storici. Il giornale della regione siberiana Siberia sovietica negli anni 20 aveva propri corrispondenti non solo negli Urali, come esempio nell'estremo oriente sovietico, a Mosca e a Leningrado, ma anche in molte città straniere: Shanghai, Harbin, Pechino, Berlino, Parigi e New York. Non c'era un numero che non uscisse senza due o tre reportage esclusivi dall'estero. Il giornale possedeva un proprio aeroplano con il quale i giornalisti raggiungevano i lontani insediamenti del nord. I più importanti giornali della provincia russa avevano a quel tempo un contenuto ricchissimo che sarebbe ancora in grado di reggere il confronto con la stampa attuale. Le loro pagine erano piene di opere letterarie inedite, di divulgazione scientifica, per lo più a carattere etnografico, di vignette, di poesie. Tutta questa variopinta molteplicità di talenti e di fatti, aggiungeremo oggi noi, non poteva convivere con il grigio formalismo dello stile di vita staliniano. Gli sforzi di Stalin, della sua cerchia, a partire dal fine degli anni 20, puntarono a rendere noiosa, tra virgolette, la stampa sovietica, a bandire da essa tutto ciò che vi era di fresco, originale, stimolante per i lettori. E continua ancora questo lungo e vincente resoconto della lotta contro la libertà di poter riportare i fatti appunto da parte della stampa e anche delle radio nella Russia sovietica. Furono tante, numerosissime le riviste che vennero chiuse, anche appunto si fa menzione di tanti titoli riviste più umoristiche, e infatti scrive ancora il nostro autore: l'ironia, lo scherzo, la risata cominciarono a scarseggiare nel paese del socialismo trionfante. I sindacati premevano su operai e impiegati, le sezioni politiche dei centri trattori e macchine agricoli sui colcoziani e ancora sui giovani dovevano tutti abbonarsi a giornali, tutte le cellule del partito, tutti dovevano appunto essere abbonati a un certo tipo di giornale. L'informazione diminuiva, ma in compenso ora veniva tirata in milioni di copie. Per due volte negli anni 30 nell'Unione Sovietica vennero fatte delle campagne per eliminare la maggior parte delle pubblicazioni che uscivano al di fuori delle capitali. Per ora mi fermo qui, visto che ci vorrebbe fin troppo tempo per leggervi tutto quello che ci farebbe piacere leggervi riguardo a questo articolo. Vi lascio quindi alla lettura integrale di questo articolo che compare sulla Nuova Europa, per passare brevemente a alcuni articoli che compaiono più sui quotidiani. Per esempio, sul Giornale di oggi c'è un articolo di Daniele Abbiati che riporta i fatti relativi a 1000 anni fa, praticamente, perché si dà notizia appunto di una lontanissima origine di un grande classico dei nostri, della nostra letteratura, del Decameron di Boccaccio. Infatti il titolo è Il Decameron prima di Boccaccio. Si chiamava Mosè, ma le acque non le separò, scrive Daniele Abbiati sul Giornale di oggi. Al contrario, le unì, nel senso che grazie a una solida cultura multidisciplinare seppe far dialogare sul piano letterario i tre grandi fiumi monoteisti, alimentando con le loro tradizioni il vasto lago della novellistica. Ebreo, nato in Spagna intorno all'anno 1000-1070, sui 30 anni si convertì al cristianesimo, a fargli da padrino niente meno che il re Alfonso in persona, ed ecco perché ebbe come nome e come cognome proprio i suoi, Pietro Alfonsi. Fu da converso che compose, probabilmente in Inghilterra, una gustosissima raccolta di narrazioni esemplari tenute insieme dal filo conduttore del dialogo tra padre e figlio. La intitolò Disciplina Clericalis, dove il chierico in questione non è l'ecclesiastico, bensì l'intellettuale. Proprio da questa fonte che poi poté scaturire, diciamo così, nascono diverse vicende poi riportate nel Decameron di Boccaccio. Ecco, questo era un po' un volo sulle varie notizie relative alla cultura, ai fatti relativi alla cultura di oggi. 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
All it takes to say goodbye. I'm waiting. Wildcats in a sad dog story. Nine roads to follow. A moment's all it takes to say goodbye. For all the days before us. For love. For all the pain you got. Say you won't, say you won't give up. So qualcosa di buono che mi illumini il mondo, un buono come te. Cause when love comes, the world has new meaning, and everything's gleaming like the downtown light. Stray cats in a mad dog city. All it takes to say goodbye. I'm waiting. Lost catch in a dead end story. Nine lines that echo. Moments all it takes to say goodbye. All the days before us. For love. For all the pain you've got. Say you won't, say you won't give up. Comes and gives you that feeling. You're suddenly dreaming of a brand new day. Che ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo. upside down.
Allora, Zucchero, Il Volo, questo è Pagine, Fogli, Parole. Siete in ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo il numero per stare in contatto con noi, che è il 335 12 43 317, un numero appunto che potete usare per mandare i vostri sms come al solito, proprio per stare in contatto e farci avere anche le vostre opinioni. E sempre riguardo ai fatti che stiamo seguendo quest'oggi, io vorrei brevemente nominare la iniziativa che sta proseguendo a cura del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Fino al 30 settembre continua il censimento nazionale appunto del Fondo Ambiente Italiano per votare i luoghi preferiti, che voi preferite. L'iniziativa si intitola I Luoghi del Cuore, proprio serve anche a salvare numerosi luoghi, per esempio a rischio di cementificazione. Tanti sono anche i luoghi che sono stati già votati, dalla chiesa di Santa Caterina a Lucca, per esempio, alla fortezza Svevo Angioina a Lucera. Segnalate anche voi i vostri luoghi del cuore. Vi segnalo allora anche il sito internet a cui collegarsi, su cui andare per esprimere le vostre preferenze, www.iluoghidelcuore.it. Allora, a questo punto però vorrei, sempre restando un po' sul nostro sentiero dei fatti, vorrei a questo punto ascoltare insieme a voi una lettera scritta da una scrittrice inglese, una lettera che può essere anche letta come un diario aperto ma anche privato, ma allo stesso tempo un esempio di quella comunicazione basata sui fatti, che però va naturalmente ben oltre i fatti narrati. La voce è di Laura De Luca.
Cara Abia, mi sembrano secoli da quando ti ho vista, e sono davvero secoli per due amiche che debbano restare lontane l'una dall'altra. Mi ha dato grande piacere ricevere un tuo scritto, e così pure le novità che c'erano dentro, soprattutto il fatto che stai prendendo lezioni di pinoforte, come lo chiami sempre tu. Mi raccomando, non diventare più brava di me. Mio padre ha intenzione di metterci in casa un pianoforte prestissimo. Sarò così felice quando ne avrò uno tutto per me. Il vecchio padre Tempo, dall'ultima volta che sei venuta a farci una breve visita, ha prodotto parecchi cambiamenti da queste parti. Le signorine St. e M. sono convolate a nozze. Il dottor Hitchcock si è trasferito nella sua nuova casa e il signor Tyker, dalla casa in cui stava, proprio davanti alla nostra, è passato alla vecchia abitazione del presidente Hitchcock. Il signor C. sta per trasferirsi nella vecchia casa del signor T., ma il colpo peggiore che ci ha giocato il vecchio Tempo è di esser passato così velocemente da aver travolto Harriet Merrill e averla trasportata a Hartford sabato scorso. Mia sorella questa mattina è andata a Boston con nostro padre. Se ne starà via un paio di settimane, così io me ne resto sola, in grande splendore. Credo che ormai ci sia anche arrivata. Me la immagino mentre guarda, bocca e occhi spalancati, le meraviglie della città. Questa sera sono andata a fare una passeggiata e ho raccolto, scegliendogli uno per uno, dei fiori selvatici. Vorrei poter fartene avere qualcuno. Questo trimestre sia Vini che io andremo a scuola. Ne abbiamo una ottima, ci sono 63 studenti. Seguo 4 corsi, filosofia della mente, geologia, latino e botanica. Titoli imponenti, vero? Io non penso che i tuoi lo siano altrettanto. Di questi tempi le mie piante hanno una bella cera. A questa lettera includerò una foglia di geranio. Tu me la farai seccare. Te lo sei già fatto un erbario? Se non l'hai ancora fatto, mi auguro che lo farai. Sarebbe un tale tesoro per te. Quasi tutte le ragazze se ne fanno uno. Se lo fai, potrei magari contribuire mandandoti fiori che crescono da queste parti. Ti piace la scuola questo trimestre? E gli insegnanti, carini come nella nostra vecchia scuola? Sono certa che da quelle parti ci saranno schiere di signorine per bene, tutte innamidate, senza dubbio modelli perfetti di correttezza e buone maniere. Se è così, non permettere che incatenino la tua personalità libera. Non so se a scuola ce ne sono di questo tipo, ma in genere ce ne sono parecchi e gli insegnanti le rispettano e le considerano loro satelliti. Diventa ogni giorno più bella. davvero molto in fretta. Sono sicura che a 17 anni sarò la Belle di Amherst e non ho dubbi che a quell'età avrò schiere di ammiratori. Allora sì che mi divertirò a costringerli ad aspettare un mio cenno. Con quale gioia me ne starò a guardare la loro ansia in attesa di una mia decisione finale. Ma basta con gli scherzi. Questo trimestre ho scritto un tema. Inutile assicurarti che è stata un'esperienza estremamente edificante per me e per tutti gli altri. Non vuoi leggerlo? Vorrei davvero che te ne capitasse l'occasione. Ci tocca scrivere un tema ogni 15 giorni e scegliere un brano da qualche libro interessante la settimana in cui non scriviamo. Ho avuto moltissimo da fare per Vini, visto che partiva. Così, contro la mia volontà, ho dovuto rimandare di scriverti fino ad ora. Ma tu, cara Abia, perdona e dimentica. E io ti prometto che mi comporterò meglio in futuro. Scrivimi subito. E fa che sia una lettera lunghissima. E se non riesci a trovare tempo, mandami un foglio, così da farmi capire che mi pensi ancora. Anche se siamo separate da monti e fiumi. Le ragazze ti salutano con affetto. Non ti dimenticare di farmi ricevere una tua lettera presto. Ormai non ho altro da aggiungere, visto che ho riempito tutto lo spazio. La tua amica del cuore, Emily Dickinson.
Scrivi qualcosa per me. Scrivi una frase per me. Quando saremo soli, poi io la canterò, vedrai. Scrivi le cose che non mi dici mai. Scrivi di quello che fai. Scrivi più forte che puoi. Il cuore di una canzone batte veloce, non lo sai. Scrivi qualcosa che non hai detto mai. Grandi deserti e libertà, lettere perse chissà dove da te e da me. Scrivi qualcosa che non hai detto mai. Scrivi qualcosa con me. Scrivi pensando che c'è qualche distanza in meno, se lo possiamo fare noi. Scrivi di quello che non...
Alex Baroni, scrivi, questo è Pagine, Fogli, Parole, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo il numero per stare in contatto con noi, 335 12 43 317. Prima di salutarci c'è un libro di cui vorrei parlarvi e vorrei segnalarvi oggi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Allora, si intitola Popieusco, questo è il titolo del libro che vi segnalo oggi, edito da San Paolo, scritto da Milena Kinziuk. Popieusco, come saprete, è il cognome appunto del sacerdote polacco Jerzy Popieusko, che nacque nel 1947 appunto in Polonia, ordinato sacerdote nel 72 dal primate di Polonia, il cardinale Stefan Wyszyński, e si distinse in maniera particolare nell'apostolato svolto presso i lavoratori durante la rivolta anticomunista negli anni Ottanta, e per loro organizzò conferenze, incontri di preghiera e servizi di assistenza. Fu vicino al sindacato indipendente di Solidarność e per le sue prediche durante le messe per la patria ottennero appunto un largo seguito. Inviso al regime, subì diversi attentati. Il 19 ottobre del 1984 venne rapito e successivamente ucciso da agenti del servizio di sicurezza del Ministero dell'Interno. Vorrei leggervi almeno una piccolissima parte di questo libro che parla della partenza di Popieusco, ancora da pochissimo nominato sacerdote, da partenza per il militare. Il rosario che si tenne il 24 ottobre, scrive Milena Kinziuk, nel seminario ebbe un carattere particolare, lo presiedette appositamente il rettore. Si pregò per i seminaristi che la mattina dopo dovevano raggiungere l'unità dell'esercito. Insieme a Popieusco partivano altri 4 studenti del suo anno, 3 del terzo e 1 del primo, giovani, pieni di energia, sorridenti, avevano più o meno 20 anni. Avevano sentito molti racconti sul servizio militare dei seminaristi, ma non potevano immaginare quello che davvero li aspettava. Ecco, questo era un brevissimo brano da Popieusco, libro in libreria per San Paolo, scritto da Milena Kinziuk. Bene, allora a questo punto non mi resta che ringraziare in regia Serena Tullio e Patrizio Ciprari, ringrazio anche Silvio Anelli e Mario Scatton che si sono succeduti durante questa diretta alla console per la realizzazione tecnica. Io sono Stefano Cavallo, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.
Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Thank you.